Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci pronti per salpare con un nuovo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati da parte mia e da parte di Gabriele Barbi. Come sempre io vi parlo di radio. Quest'oggi ci sarà un episodio abbastanza movimentato perché intanto ci occuperemo di storia con una radio offshore che è diventata museo. WNAX, 100 anni fa dal traliccio più alto degli Stati Uniti. La storia della Argentina Radio Atlantica. Faremo un'incursione a Radio Europe 6875 e ci occuperemo anche della stazione Marconi di Coltano. E iniziamo questa nuova puntata di Radio Pirata alla radio nella radio, come dicevo, con un paio di segnalazioni interessanti dal punto di vista storico. Le prendiamo dalla pagina Facebook della francese Radio Magazine. Si parla di radio offshore prima dei tempi, 80 anni fa esattamente, The Voice of Freedom. Trasmetteva in Europa e nel Nord Africa da una nave. Le trasmissioni in francese e inglese iniziarono l'8 novembre 1942. Era l'antenata di The Voice of America, che senza strutture a terra ha trasmesso dalla nave della Marina, la USS Texas, al largo delle coste del Marocco, con un trasmettitore in onde medie da 5 kW, sintonizzato sui 601 kHz da uno studio attrezzato a bordo. I programmi venivano infatti preparati e realizzati sul posto con membri dell'Office of War Information. A seguito dell'interferenza poi con il trasmettitore di Rabat e poi per sfuggire anche al controllo, la stazione cambiò spesso frequenze. A bordo della Texas, oltre alla squadra di operatori radio, c'era il comando della Marina e la nave era sempre equipaggiata con le sue armi. E proprio a causa delle armi questa radio smise di trasmettere, una radio vittima praticamente di spari amici, i loro. Alla fine della guerra ha sparato il suo ultimo colpo contro obiettivi situati sulla costa del Marocco, ma venne distrutto il trasmettitore ad onde medie che era a bordo poiché non ha resistito al contraccolpo delle armi. Questa nave è stata disarmata 6 anni dopo, nel 1948, ed è stata attraccata nel parco statale di Jacinto, vicino a Houston, in Texas, per essere successivamente trasformata in museo nel 1982, dopo varie riparazioni. E di storia in storia, qui su Radio Pirata, la radio nella radio, ci occupiamo anche di un'altra importante radio. 100 anni fa, il 7 novembre 1922, andava in onda per la prima volta WNAX. Questa stazione al tempo era meglio conosciuta per avere il traliccio più alto degli Stati Uniti, con i suoi imponenti 283 metri di altezza. L'avventura è iniziata però nel mese di maggio. La Dakota Radio Apparatus Company, fondata a Yankton, aveva chiesto una licenza al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Ufficialmente era una licenza per gestire una stazione di trasmissione in concomitanza con le attività di vendita della società come stazione Radio Crosley. Il segretario del commercio e futuro presidente degli Stati Uniti, Herbert Hoover, approvò la richiesta e nacque dunque questa WNAX, con un primo trasmettitore da soli 50 watt che raggiungeva i 500 ricevitori stimati nel raggio di 40 miglia appunto da Yankton. L'antenna era molto rudimentale ed era composta da due tubi sul tetto dell'edificio. La stazione ha avuto un inizio difficile perché i potenziali inserzionisti non hanno investito nel mezzo, forse perché era troppo nuovo o non testato, e probabilmente anche perché la programmazione era troppo instabile. WNAX fu rivenduta nel 1926 e ha subito molti sviluppi negli anni successivi. Il 10 febbraio 1933 la FCC, la Federal Communication Commission, autorizzò un aumento della potenza diurna a 2500 watt ed è il primo step. Il 18 dicembre 1934 sempre la FCC autorizza un nuovo aumento di potenza a 5000 watt e le cose si fanno un po' più serie. All'apice della sua fama, quindi negli anni 40 e 50, questa stazione radio riceveva più di 250.000 lettere all'anno, che sono veramente tantissime. Nel 1943 la WNAX costruì una nuova torre di trasmissione che definiva appunto la più alta degli Stati Uniti e per festeggiare la stazione radio organizzò un concerto a cui circa 30.000 persone arrivarono a Yankton il 4 settembre 1943. Nel dicembre del 1983, purtroppo, l'edificio, gli studi e la sua impressionante discoteca furono distrutti da un incendio. Il personale di WNAX in quell'occasione riprese la trasmissione da altri studi e il direttore Jerry Oster ricordò che al tempo aveva migliaia e migliaia di dischi nei suoi scaffali. Allora gliene rimasero solamente due, un album dei Big Bird e un album di Natale di Charlie Daniels. Ma la stazione alla fine si è ripresa ed è ancora in streaming tutt'oggi da uno studio di Yankton, quindi la storia continua a distanza di 100 anni tra periodi fortunati e periodi sfortunati, ma insomma esiste ancora, c'è e ancora continua a diffondere la sua voce e la sua musica. E la navigazione, il nostro viaggio su Radio Pirata, la radio nella radio, ci porta in Argentina a questo punto, con la storia di Radio Atlantica, lu6.com.ar. Ho conosciuto questa storia attraverso però gli amici di Radio Europe, che tra poco menzionerò come si deve. La storia di Radio Atlantica è molto interessante, siamo in Argentina, già nel 1920, quasi un secolo fa dunque, la radio amatoriale iniziò un processo irreversibile, cioè essere in grado di far sì che le onde sonore raggiungessero il grande pubblico e molti radioamatori a Buenos Aires volevano rendere la loro trasmissione una realtà. Mar de la Plata non fu estraneo a questo movimento di radioamatori. E in questo contesto si mosse anche José Zaccagnini, un uomo d'affari di Mar de la Plata che effettuò i suoi primi test nel 1926 per trasmettere da una soffitta. Il primo settembre 1926 infatti inaugurò la sua radio in una villa tuttora esistente in via 20 de settembre 1546 tra le odierne via Luro e 25 de Mayo. Emersero i primi annunciatori, i primi operatori, il primo programmatore artistico e la radio cominciò ad essere il punto di riferimento per la gente. Allora si chiamava D4 Atlantica, ma quel luogo sarebbe poi cambiato e la radio si trasferì nell'attuale Via della Rioja 1650, spazio che oggi occupa il comune di General Pueyrredón come parte della sua amministrazione centrale. La radio era caratterizzata nel periodo di massimo splendore da programmi con la presenza di musicisti dal vivo, audizioni e il vecchio amato teatro radiofonico. Da lì Atlantica si spostò nel nuovo edificio per uffici di 14 piani, costruito a San Martín di Córdoba, dove all'ultimo piano ha installato i suoi studi, la sua amministrazione e l'intera area della programmazione, l'archivio dischi e nastri e la sezione informativa. LU6 Atlantica sarà poi acquisita da Editorial Aines e diventò una filiale della LR1 Radio El Mundo. L'auditorium della radio continuò ad essere sempre pieno ogni pomeriggio e notte di ascoltatori che volevano stare ad ascoltare con le loro orecchie quello che veniva realizzato. Successivamente, il 15 dicembre 1978, LU6 inaugurò anche la sua stazione in FM. Nel 1980 il Consiglio Deliberativo del Comune di Mar de la Plata ha emesso un'ordinanza che stabilisce il 1 settembre di ogni anno come il giorno della diffusione radiofonica marplatense. Molti interventi sono passati attraverso la vita ufficiale di Radio Atlantica e nel 1992, dopo aver vinto il diritto in una gara pubblica, Florencio Aldrey Iglesias, proprietario di Multimedios La Capital, è stato incaricato della direzione e dell'amministrazione di LU6 Radio Atlantica. Da allora la nuova leadership di Radio Atlantica ha fatto un grande sforzo per integrare la tecnologia all'avanguardia. Gli studi e i trasmettitori sia AM che FM hanno elementi molto moderni e grazie ad internet hanno anche esteso il loro pubblico a paesi e a regioni lontane. Come anticipato poco fa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, cosa curiosa e interessante è che una radio di cui vi ho parlato tempo fa in occasione di un episodio dedicato alle radio italiane in onde corte ha collaborato con Radio Atlantica, al tempo inviando fisicamente le cassette audio via posta dall'Italia all'Argentina, perché appunto dicevo internet ancora non esisteva. Ma conosciamo meglio questa incredibile avventura direttamente dalla voce dei protagonisti che ha scovato in un podcast di Radio Europe 6875. Il podcast in questione si chiama Power Jam, echi dalle radio di tutto il mondo, che è un programma dedicato agli SWL, ai BCL, ai radioamatori, agli appassionati di radio in genere, condotto da Alex Bertini, che saluto, e Emilio Lotito. Cercatelo sulle piattaforme che distribuiscono podcast perché veramente vale la pena di ascoltarlo. Ed eccoci a questo punto, quindi pronti ad un'incursione in casa di Radio Europe.
Una cosa molto curiosa, perché questa radio ha collaborato con Radio Euro, ma dall'altra parte del pianeta. Allora, noi mandavamo i programmi in Argentina a questa emittente, che è LU6, emissora atlantica da Mar del Plata, in Argentina ovviamente, e noi da Radio Euro, qua dall'Europa, trasmettavamo alcuni dei loro programmi. Ecco, se Nestor Rubio, che questo nostro amico che trasmetteva in quel periodo, dovesse ascoltare questo programma, noi lo salutiamo. Ecco, la cosa fantastica è che un personaggio che conosco, che si chiama Emilio Lotito, una volta andato in Argentina, ha avuto la sorpresa, vero Emilio?
Come no? Sì, sì, abbiamo... Vabbè, ero in giro per lavoro e sì, da Iguazú fino a Esquel, passando per Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza, Bariloche e quant'altro, insomma, mi sono trovato appunto a Mar del Plata, dove esiste ancora, penso, questa radio di cui stavi parlando. Allora ho preso un taxi e il tassista, di origine italiana, stava ascoltando un canale radiofonico e io infatti poi a un certo punto mi sono permesso di chiedergli se c'erano delle radio che trasmettevano in italiano, cioè la domanda era tendenziosa, cioè lo sapevo ma volevo verificare, no? Allora questo signore mi ha detto sì certo esiste LA, quella che mi ha proprio detto la sigla giusta,
LU6.
Ah sì, e ci sono dei programmi che io ascolto, sono in lingua italiana, una volta alla settimana, e mi ha detto che ascoltava il mio programma praticamente. Allora ho detto, beh, io mi presento, il DJ sarei proprio io, perché tu avevi questo scambio di nastri, c'era questa corrispondenza epistolare di materiali audiovisivi che facevi con questa radio, quindi ho potuto constatare di persona che lui ascoltava tutti i programmi che tu mandavi a loro, quindi erano anche molto ascoltati, perché
sì,
tutti gli emigranti di origine italiana, quando sentono la lingua madre...
I tuoi programmi parlavano ovviamente e presentavano ovviamente dei personaggi del mondo della musica. Io mandavo dei programmi miei con dischi mix che erano di quel periodo degli anni 90, e poi ovviamente c'era Jerry Lee che faceva rock e Paolo Giusti che ancora adesso collabora con noi, insomma andavano giù questi programmi e là era la fine del mondo, anche perché non avevano le novità che avevamo noi di musica house di quel periodo, quindi noi avevamo qua dei negozi, anche amici, insomma facciamo i nomi,
è proprio così,
e quindi loro avevano questa possibilità, insomma è stata
la situazione. Parlando, diciamo, degli anni, metà anni 90, la situazione era un po' difficile. C'erano stati dei problemi, così, allora, e non girava molta, cioè non giravano molti soldi, si erano po' dovuti ridimensionare, vedevo un attimo anche come vivevano, sempre molto dignitosi, ma ogni tanto mi raccontavano delle cose, quindi c'era una situazione un po' difficile.
Era piuttosto drammatica,
era il periodo della bancarotta, dell'Argentina, insomma quelle cose lì.
Sì.
Governi un po' strani, situazioni
stranissime.
Così, erano in mano a gente poco raccomandabile, cioè...
Mm-mm.
Lo Stato era in difficoltà.
Sì, abbiamo dato una mano comunque a questi ragazzi, a Nestor Rubio e agli altri, perché senza dubbio con questi programmi poi loro molto probabilmente riuscivano a ricavare qualcosa. Per noi era un divertimento, per loro ovviamente riuscivano a ricavare qualcosa, perlomeno.
Allora, quando io adesso tu mi hai aperto questa sinapsi qui, così io non ci pensavo più da tanto tempo, ma ancora adesso è come se fosse un sogno, come se non fosse vero, perché è talmente una cosa unica, cioè fare questo collegamento spazio-temporale, no?
Sì.
Cioè dal nostro divertimento qua milanese, trovarsi dall'altra parte del mondo, in cui ancora non avevamo l'uso di internet come adesso, no? Quindi
no,
non è che c'erano tutti questi collegamenti. Noi tu spedivi il nastrino,
spedivi
la cassetta fisica e loro allo stesso modo spedì, quindi non c'era il file.
No.
Adesso mandi un file, mandi Jumbo Mail, mandi WeTransfer, ma in un attimo mandi il file. allora c'era da spedire il pacchetto, quindi era ancora così la questione, no?
Sì.
Trovarmi lì, che a un certo punto mi arriva questo personaggio, mi viene a trovare in albergo, perché il tassista mi fa: guarda che io lo conosco, se vuoi gli dico che sei qui, e lui mi è venuto a trovare in albergo.
Sì, sì.
Il Nestor Rubio mi è venuto a trovare, cioè mi ha... Poi vabbè, sai, se tu non lo conosci, cioè se lo conosci, senti la voce, lo conosci di fama, perché lui veramente era un personaggio lì a casa sua.
Sì, sì, sì.
Veramente un personaggio. E quindi mi ha emozionato questa cosa, e questa cosa me la ricorderò sempre, perché è incredibile, cioè cosa si riesce a fare a volte...
Con la radio.
Ma con la radio, certo, con la radio. Con la buona volontà, perché tu sei quello che... Ah, e sei il motore di tutta questa passione.
Beh, sì, ma
hai tenuto acceso il motore tutti questi anni.
Sì, sì, sì. Beh, il motore c'è, però sai, se anche alla benzina, gente come te, Paolo, Jerry e così,
allora ci vuole la benzina.
Ci vuole la benzina, no? Cioè, ok, va bene, però io ci metto l'anima, ma sono contento di avere gente come voi che, insomma, ama come me la radio e,
sì, sì,
e la cosa si porta avanti. Benissimo, Emilio, allora stavolta la presento io, LU6, Sol Atlantica, da Mar del Plata, Repubblica Argentina. Buon ascolto.
Paolo Gergi, la radio di tutto il mondo. Buon ascolto.
En transmisión, Atlántica FM, canal internacional 227, estación de frecuencia modulada estereofónica de LU6, emisora atlántica, 93.3 MHz, Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina.
Te voy a poner un nombre para que sepas que estoy, para que recibas este abrazo. Abrazo pendiente de toda la vida, para que sueñe con vos, para que recuerdes conmigo. Para inventar las cosas te voy a poner un nombre, te voy a llamar amigo. Gracias, Claudia. Sos una súper amiga de Música Vinilo. Andrés, ¿para quién estamos grabando?
Estamos grabando para Vía Radio, Tres Volte y un Radio.
Para Alex y Jerry, a través de...
93.3, desde el 93.3 al sí, 97.7, señor. Al 97.9 y al 505.
Al 105.
7 MHz.
Gracias, Andrés, otra vez no se te entendió nada. Y gracias, Néstor, por estar grabando. Aquí sigue sonando la música.
LU6, emissora atlantica, da Mar del Plata alla Repubblica Argentina. Una bella radio, una bella radio.
Una bella radio,
sì.
A todos los hermanos e hermanas. Anzi, los hermanas e hermanos.
Si dice hermanos.
Della cordigliera delle Ande. Todos escuchan el Néstor Rubio.
Una sorta di gemellaggio estemporaneo tra noi di Radio Pirata, la radio nella radio, e gli amici di Radio Europe, che saluto e che vi invito ancora una volta a cercare nelle piattaforme che distribuiscono podcast o attraverso Facebook. C'è anche la pagina dove potete essere informati tempestivamente sulle attività di questa radio e anche le varie modalità d'ascolto. Ci occupiamo di storia a questo punto. www.unip.it, che è il sito dell'Università di Pisa, a portarci indietro nel tempo per ricordare una grande opera voluta da Guglielmo Marconi. Ecco la vera storia della stazione di Marconi a Coltano. La rivela una ricerca del professor Filippo Giannetti pubblicata su una prestigiosa rivista. Siamo nel 1902, quando Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, decide di costruire in Italia una stazione radiotelegrafica ultrapotente con l'intento di effettuare dei collegamenti con le Americhe e con le colonie italiane in Africa orientale. Si sarebbe trattato dunque della prima stazione intercontinentale in Italia e di una delle primissime al mondo. La scelta cadrà sul sito di Coltano, tra Pisa e Livorno, dove i lavori inizieranno nel 1905 e il risultato farà la storia delle telecomunicazioni. Questo e molto altro in uno studio dal titolo Coltano, The Forgotten Story of Marconi Early Powerful Intercontinental Station, pubblicato dalla prestigiosa rivista Aerospace and Electronic System Magazine, a firma appunto di Filippo Giannetti, che è un docente di telecomunicazioni al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa e grande appassionato della figura di Guglielmo Marconi. Trovate questo prezioso documento in internet semplicemente googolando, o se non ci riuscite, insomma, contattate noi di Radio Pirata, alla radio nella radio, e in qualche modo vi metteremo sulla strada giusta. La documentazione su Coltano, spiega Giannetti, è frammentaria e largamente incompleta. Molti testi sono infatti di difficile reperimento e le ricostruzioni storiche in circolazione fino ad ora presentano spesso numerose inesattezze. Manca insomma una trattazione che sia completa dal punto di vista storico e al tempo stesso rigorosa dal punto di vista tecnico e scientifico. Ha cercato così di colmare questa lacuna con un paziente lavoro bibliografico veramente fantastico di ricerca sulle varie fonti originali, raccogliendo e mettendo numerosi documenti conservati in diversi archivi, sia all'estero, tra cui quelli della Marconi Company, custoditi presso la Bodleian Library di Oxford, sia in Italia e a Pisa, soprattutto grazie alla disponibilità del personale della Biblioteca di Ingegneria. Questo è il primo studio completo sul sito di Coltano, basato su documenti esistenti e, cosa estremamente importante, scritto in inglese, il che significa che tutta la comunità internazionale di studiosi potrà averne accesso facilmente. Lo studio di Giannetti riconduce in modo storicamente fondato la scelta di Marconi di costruire una stazione radio ad una strategia di espansione commerciale della Marconi Wireless Telegraph Company in Italia, e ricostruisce in modo dettagliato le motivazioni sia storiche e sia legate alle caratteristiche del territorio che hanno portato il grande scienziato a scegliere proprio Coltano, a partire dall'alta conduttività del suolo che facilita appunto le trasmissioni delle onde radio. Grazie alle sue caratteristiche uniche, la stazione di Coltano superò molti record del tempo. Al momento della sua entrata in servizio nel 1911, oltre ad essere la prima in Italia, venne salutata dal New York Times come la più potente al mondo, riuscendo a coprire con il proprio segnale circa un sesto della superficie terrestre. Fu inoltre la prima stazione ad inviare un segnale in grado di oltrepassare l'intero deserto del Sahara, raggiungendo Massawa in Eritrea. Infine è stato attraverso la stazione di Coltano che dal suo ufficio a Roma Marconi accese le famose luci della gigantesca statua del Cristo a Rio de Janeiro il 12 ottobre del 1931. L'occasione fu quella delle celebrazioni per i 439 anni della scoperta dell'America. Una curiosità che emerge dallo studio di Giannetti è l'esistenza di una stazione gemella di quella di Coltano, cioè con la stessa struttura del sistema di antenne installata nel 1914 dalla società Marconi nelle isole Hawaii. La parola fine per il sito di Coltano venne purtroppo decretata dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con la totale militarizzazione dell'area e con i bombardamenti e le devastazioni che interessarono tutta l'area di Pisa nell'estate del 1944. La palazzina marconiana e l'intero sito ora attendono un serio progetto di recupero e di valorizzazione. Di questo ci siamo occupati più volte nel corso degli anni e speriamo prima o poi di riuscire ad ottenere notizie, ma soprattutto di vedere qualcosa di concreto per la ricostruzione, per la valorizzazione appunto di questa importantissima storica stazione marconiana di Coltano.